incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Pop, sono le 23 che sono passate da qualche secondo, io sono Carlo Centemeri e noi in questo momento siamo in diretta su Labirinti Musicali e questa sera andiamo a parlare, e di che cosa andremo a parlare? Bah, diamovi un primissimo indizio.
Thank you. shut up and get go!
Everyone there with a big cheer!
Everyone there will have moved here.
E che stessimo parlando di West Side Story, penso se ne siano accorte anche le pietre. Questa è il tratto dall'edizione storica in cui tra l'altro c'è lo stesso Bernstein a dirigere il tutto. Nel cast c'erano Kiri Tekanawa, c'era José Carreras, c'era Tatiana Troianos, c'era Marilyn Horn. Disco storico soprattutto perché al di là di tutto c'è una cosa che andava abbastanza di moda in quel periodo, che era il filmare dietro le quinte delle registrazioni. Tra l'altro c'è un documentario abbastanza ampio sulle incisioni di questo West Side Story, piuttosto divertente appunto, con tante scene, tra cui vabbè la Troianos in forma smagliante, in particolare negli spezzoni in cui si registra proprio America, ma al di là di tutto anche un José Carreras che si presenta abbastanza, diciamo, fuori parte, diciamo così, e soprattutto a un certo punto prorompe in un bestemmione piuttosto importante che si vede abbastanza bene, perché, ma al di là di tutto si vede molto anche del modo di lavorare di Bernstein nel serio, nel faceto. Ma non stiamo parlando di West Side Story, magari ne parleremo più avanti perché si collegherà all'argomento, perché l'argomento è invece da cercarsi nel titolo del brano, perché stasera parliamo di America. Allora, c'è una barzelletta che è girata parecchio questa settimana che diceva: che differenza c'è tra gli Stati Uniti d'America e uno yogurt? E la risposta è nessuna, perché entrambi, a lasciarli lì, nel giro di 200 anni svilupperanno una cultura. Ovviamente battuta piuttosto così mordace, specie visti gli andamenti della vita culturale negli Stati Uniti, specie negli ultimi tempi. Anche perché abbiamo visto un po' e l'abbiamo ampiamente documentato in Rotoclassica, tutto il macello che sta capitando col Trump Kennedy Center, le questioni anche di proteste di musicisti che ci sono stati, e diciamo che in generale, ma questo vabbè, chi lavora un po' in questo mondo se ne è reso conto da anni, gli Stati Uniti hanno smesso un po' di essere un bel posto per il mondo dell'arte, della cultura. Lo sono stati per molto tempo, e a tutt'oggi chiaramente, se ci basta solo pensare alla città di New York, al MoMA, al Metropolitan, ma anche a Boston, a tanti altri posti. Chiaramente parliamo di una nazione che sicuramente ha dato e dà tante possibilità a tantissimi sviluppi artistici che sono nati e si sono sviluppati assolutamente in quell'epoca. Però dobbiamo anche pensare che quando noi già facevamo polifonia, quindi al momento della scoperta dell'America, lì non c'era assolutamente niente, se non quello che erano chiaramente le tradizioni musicali precolombiane di tutti il mondo, diciamo, delle civiltà che abitavano tutto l'attuale territorio del Nord America, che chiaramente avevano una loro musica, che poi è stata poi ampiamente studiata nell'ambito dell'etnomusicologia, ma in pratica per tutti gli occidentali che si trovarono a varcare l'oceano, diciamo dal Mayflower o poco prima in poi, in pratica si trovarono in un territorio in cui bisognava ricominciare tutto quanto da zero. Opzione straordinaria per tantissimi mondi, tantissime possibilità, tanti mestieri, opzione valida per chi magari voleva fuggire dall'Europa per fame o per altri motivi, ma altrettanto un problema piuttosto importante, perché la totale mancanza anche solo delle cosiddette infrastrutture non rendeva l'America un buon paese per i musicisti. Stiamo parlando chiaramente del 1600, del 1700, un'epoca nella quale in Europa il problema semmai era che di musicisti ce n'erano troppi, quindi poteva tranquillamente essere che qualcuno che operava in qualche centro musicalmente particolarmente rilevante dovesse cercare molto a lungo prima di trovare un'opportunità di lavoro, e in alcuni casi non la trovasse neppure. Ecco, quello che ovviamente non c'era in America erano le grandi corti, erano quelle che poi saranno la nascita delle grandi orchestre, che in America arriveranno abbastanza dopo, quelle della seconda metà del Settecento europeo, come altrettanto tutte le istituzioni religiose che chiaramente potevano permettersi, come capitava ovviamente in come capitava in Europa, di avere quelle amate posizioni da maestro di cappella, che chiaramente in Europa erano posizioni estremamente attraenti, estremamente attrattive per un musicista che cercasse lavoro. E altrettanto mancavano le orchestre, mancavano i cori, mancava tutto. E quello che ho trovato molto interessante è stato il vedere che c'è chiaramente una prima tradizione, la cosiddetta prima scuola del New England, che si sviluppa, diciamo, tra fine 600 e primi 700, per creare gli elementi base di quella che era la musica liturgica. E abbiamo una serie di composizioni, tra cui William Corkine, tra cui Abraham Wood, William Knapp, William Billings, William Tensor, che cominciano a creare una scuola americana, potremmo dire, una via americana ai corali, e questo ci porta verso una direzione di melodie semplici, molte di queste sono ancora in uso secondo un po' il modello degli innari luterani, ma che sono davvero i primi esempi di una trasposizione dei concetti della musica colta europea all'interno di un mondo totalmente da conoscere, ma che nasceva e da creare, che nasceva come mondo di stampo europeo. E partiamo quindi sentendo subito uno degli inni scritti in questo periodo. Questo ha il titolo del primo verso, "It was a joyful sound to hear", viene oggi conosciuto soprattutto come inno di Colchester. Notate, c'è un tentativo di creare già un qualcosa che abbia almeno un apparente, diciamo, complessità. Apparente, perché il brano è un normalissimo corale a quattro voci, ma semplicemente il giocare col fare entrare le voci ognuna a ogni strofa, oppure ritardandole un pelo anche all'interno della stessa frase musicale, va a creare una specie di situazione di, come oggi la potremmo chiamare, di poca spesa tanta resa, cioè fare un qualcosa che si rende via via più complesso, fa una sua bella interessante impressione di una composizione complessa. In realtà parliamo di una composizione semplicissima, sia dal punto di vista armonico che dal punto di vista dello sviluppo e di tutto, ma che chiaramente può cominciare a fare un effetto abbastanza interessante. Questo era William Tensor, appunto, "It was a joyful sound to hear", sia a Colchester, ma sentiamoci anche da un altro compositore della stessa epoca, in questo caso è Oliver Holden, questa "Ode alla musica". Allora, giusto per raccontare, questa non è musica documentatissima su disco. Quello che stiamo sentendo adesso viene da una pubblicazione dell'Armonia Mundi americana, che si chiama appunto Early American Choral Music, ed era stata diretta da un direttore di notevole bravura, cioè Paul Hillier. Sentiamoci quindi appunto questo brano di Oliver Holden, che ulteriormente ci fa notare come ci sia un'interessante ricerca dal punto di vista della melodia, ma che altrettanto il tutto sia costruito con strutture che nell'ambito, diciamo, della letteratura europea sarebbero state considerate semplicemente come armonizzazioni su un corale, ma chiaramente non come una composizione fatta e finita, semplicemente un lavoro da utilizzare ad esempio all'interno della liturgia, ma chiaramente non una grande rielaborazione su un cantus firmus, su un corale, come si sarebbe fatto più o meno nella stessa epoca in Europa. Allora, questa che abbiamo ascoltato appunto la Ode on Music di Oliver Holden, che è un compositore che vive tra il 1765 e il 1844, e ora il fatto che vi abbia detto in che periodo è questo compositore, che è successivo a quello che abbiamo ascoltato prima, e quindi c'era a chiedersi ma come mai c'è così poca evoluzione stilistica tra le due cose, perché è tutto così rozzo? Perché lo è, ce l'ha anche fatto notare un nostro ascoltatore, ma per il semplice fatto che mentre l'Europa era chiaramente un territorio in cui i centri musicali erano in costante contatto e quindi chiaramente si potevano stimolare a fare ciascuno cose nuove, cose innovative, cose che chiaramente potessero fargli vincere la scena, il mondo ottocentesco della musica, un mondo estremamente commerciale in cui chiaramente ogni musicista interessa farsi notare per quello che sta facendo, non parliamo di compositori chiaramente che scrivono per sé, parliamo di compositori che scrivono per avere successo. Ecco, In America chiaramente una cosa del genere non poteva avere una particolare evidenza, anche perché appunto parliamo di un continente grandissimo con centri musicali che erano anche molto lontani gli uni dagli altri, quindi c'era più uno scrivere una musica che come in questo caso fosse d'uso, e se in pratica non aveva nulla di innovativo, ecco, non era un grosso problema. Quello che abbiamo ascoltato, tra l'altro, ha una particolarità interessante, cioè che è un fuguing hymn. Che cosa vuol dire? In italiano lo potremmo tradurre come un inno fugheggiante. Non so se ci avete fatto caso. A metà dell'inno che abbiamo appena ascoltato si sentono una serie di imitazioni. Quindi una voce, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, che entrano ripetendo la stessa frase come a canone. In realtà questa specie di imitazione, cioè il principio alla base della fuga, dura una battuta, non di più. Mentre chiaramente in una fuga il processo di imitazione va avanti per tutto l'intero movimento. In questo caso che cos'è? È una specie di espediente per far sentire, come avevamo detto nel brano precedente, una specie di apparente complessità che potesse fare un po' di scena, ma che in pratica non costasse grandi conoscenze contrappuntistiche a chi stava scrivendo. Oliver Holden, l'autore di questo inno, che probabilmente conosceva sufficienti basi dell'armonia da non fare quinte, ottave parallele, o quantomeno non farle in maniera troppo smaccata, ebbe una vita principale nella quale il suo mestiere fu prima quello del falegname e poi quello dell'agente immobiliare, e poi successivamente lavorò come, diciamo, public servant, direbbero i nostri amici anglosassoni, quindi diciamo occupandosi della pubblica amministrazione, e fece anche il pastore nel senso religioso per un po' di tempo. Quindi comunque parliamo anche in questo caso di compositori che ci hanno lasciato dei pezzi di storia sicuramente importanti, che però erano essenzialmente dei dopolavoristi che stavano cercando di riempire chiaramente dei vuoti che erano necessariamente evidenti. Tuttavia, appunto, quello che abbiamo detto è non c'era una concorrenza che potesse mirare a una crescita, ma c'era anche un altro problema: mancavano i modelli. In Europa, comunque, man mano che si procede, almeno il pubblico no, ma fino alla fine del Settecento, i compositori chiaramente si ispirano a quello che possono raggranellare qua e là di musica che hanno potuto ascoltare musica dei loro maestri, musica dei maestri dei loro maestri, musica dei grandi del passato, chiaramente limitato a quel poco che si poteva avere sotto mano. Ma appunto questa era una cosa che comunque man mano che scorre il Settecento e poi l'Ottocento e poi alla fine dell'Ottocento questa cosa diventa estremamente evidente, i musicisti un po' alla volta cercano di documentarsi sempre di più su quello che è il loro passato. Questo voleva dire avere disponibilità di archivi, di carta, di edizioni, di materiali da cui attingere, e chiaramente tutte queste cose stavano in Europa. Ora, molte delle colonie di chi aveva andato dall'altra parte dell'oceano per cercare di portare, chiaramente, portare avanti la conquista del West, ovviamente avevano viaggiato specie religiose con un bel po' di musicisti al seguito, da cui si vede ad esempio la grande presenza di gesuiti e musicisti comunque al seguito delle varie colonie che portano tantissima musica nello stile barocco italiano in Sud America. E peraltro, se ci fate caso, questo è anche probabilmente, ma non sono un etnomusicologo, quindi è solo una mia spiegazione così al volo, però secondo me da questo deriva una enorme parentela che c'è sui modi, sulle scale, sulle logiche armoniche della musica delle Ande con le cose, diciamo, molta musica strumentale della fine del 600, primo 700 italiano, quello un po' più di fattura più semplice. Perché sicuramente a quel punto determinate cose arrivano e rimangono un po' congelate nell'epoca. Una cosa abbastanza interessante stava nel fatto che in quel dell'attuale California c'erano state delle importanti presenze spagnole e le quali a loro volta si erano portate delle importanti quantità, ad esempio, di polifonia spagnola. La Spagna rimane molto legata a uno stile sicuramente di fattura antica, e tutti questi materiali che loro si erano portati dietro per utilizzo, eccetera, sicuramente, quantomeno per averli ascoltati, orecchiati durante le liturgie, diventano un modello interessante per chiaramente chi cerca di raffrontarsi in qualche modo entrare in contatto con la musica dei secoli passati. Proprio perché vogliamo anche entrare un attimino nel mood di queste sonorità più antiche che potevano circolare, andiamo a prendere una messa che sinceramente non so se fosse frequentata in America o meno, ma giusto per non ascoltare, diciamo, le solite cose tipo Victoria Guerrero o tanti altri compositori sicuramente straordinari, ci sentiamo il finale del Credo della Missa Scala Aretina di Francisco Valls, messa non eseguitissima, non incisissima, però secondo me molto molto interessante, perché fa un bel bilanciamento tra qualche tentativo di modernità e invece tante cose di stile antico. Questa appunto viene da un'incisione che ne fece sempre per Deutsche Harmonia Mundi Gustav Leonhardt un po' di anni fa, in uno dei suoi, delle sue poche sortite al di fuori delle registrazioni con Leonhardt Consort. Questo è fatto con un progetto olandese, ma appunto, giusto per sentire una cosa spagnola un po' originale, sentiamoci appunto il finale della Missa Scala Aretina di Francisco Valls. Io non ve l'ho ancora detto, ma vedo che l'avete indovinato da soli perché mi state scrivendo in un bel po'. Siamo ovviamente in diretta, quindi dato che ascolteremo appunto tutta musica un po' particolare stasera, vorrei sentire le vostre opinioni, cosa ne pensate, che effetto vi fa, perché chiaramente poi man mano andremo verso della musica sempre più complessa e quindi mi interessa proprio sentire cosa ne pensate. Questa sera appunto stiamo parlando di musica degli Stati Uniti, dalle origini fino a oggi, di musica classica legata, diciamo, alla musica classica europea. Chiaramente il discorso sulla musica degli Stati Uniti sarebbe enorme e dovremmo parlarne per anni, ci limitiamo appunto ad alcuni piccoli spunti di ascolto relativamente a quella che è la declinazione americana appunto della musica che noi oggi chiameremmo classica. Quindi appunto questo esempio dalla Missa Scala Aretina di Francisco Valls.
Yeah.
Il finale del credo della Missa Scala Latina di Francesco Valls, in questo caso ho preciso una cosa perché è arrivato qualche messaggio di qualcuno che non aveva capito, evidentemente mi sono spiegato male, chiedo scusa. Questo brano con l'America non ha assolutamente nulla a che fare, è semplicemente un esempio di una ottima polifonia spagnola e abbiamo tanti esempi appunto di ascolto di polifonia spagnola non legati a questa messa in particolare, legati soprattutto al territorio della California, come un'influenza importante su quelli che saranno i compositori successivi. Francisco Valls lavora esclusivamente in Spagna, è sicuramente un compositore di grande livello e comunque appunto questa messa è davvero molto interessante. Ma allora, in questo caso ci sarebbe da parlare un po' anche del periodo dell'illuminismo. In America ci sono le prime composizioni per tastiera, alcune cose diciamo di interesse abbastanza, secondo me, limitato, non ho presente cose molto descrittive, molto così, però diciamo non ho presente musica che mi abbia mai fatto impazzire. Per andare un po' avanti dovremmo andare a parlare di quello che forse è il primo grande e autentico compositore americano. Parliamo di Louis Moreau Gottschalk, che vive tra l'8 maggio del 1829, quando nasce a New Orleans, nella Louisiana, e poi morirà il 18 dicembre 1869 a Rio de Janeiro. Allora, sicuramente il fatto di essere morto a soli 40 anni, essere stato un pianista, eccetera, ce lo fa già entrare un po' nell'immaginario collettivo di tanti altri grandi compositori romantici che hanno dovuto un po' avere lo stesso destino. Al di là di tutto, Gottschalk si candida per alcuni motivi, e spero che la cosa non terrorizzi nessuno, a essere un po' lo Chopin americano. Perché dico questa cosa? Chiaramente non stiamo facendo un confronto tra i due, però se pensiamo che Chopin porta nei salotti della Francia, un po' nel centro nei centri nevralgici dell'Europa, molte cose che comunque avevano una forte influenza con la sua nativa Polonia. Pensiamo, un esempio su tutti, alle mazurche, ma potremmo parlare di tante altre composizioni, temi e comunque anche istanze sociali importanti. Ecco, Gottschalk fa la stessa cosa, ma partendo dai modelli di quello che era il suo territorio. Lui quindi veniva dal profondo sud, dalla Louisiana, da New Orleans. Ora, si trattava di un bambino che aveva già mostrato una certa propensione per il pianoforte e che in pratica era nato chiaramente in una condizione piuttosto agiata. Suo padre, non mi ricordo se era un piantatore o comunque una persona che aveva molti terreni, molti spazi e la possibilità chiaramente di dare una vita agiata a questo bambino. Allora, la questione è che a 12 anni il piccolo Gottschalk va in Francia e giustamente ci va perché in America ha potuto ricevere una formazione solamente fino a un certo livello. La questione che succede è che quando lui si presenta a Parigi e fa un'audizione al Conservatorio di Parigi viene liquidato immediatamente perché Pierre Zimmermann, che all'epoca era il direttore della classe di pianoforte, ma in realtà questo giudizio viene poi attribuito anche ad altri personaggi, gli disse la famosa frase un compositore americano, bon Dieu, cioè ma non è possibile, la famosa frase, diciamo, no ragazzi, in America c'è il cotone, ci sono le macchine a vapore, ci sono le praterie, ma non c'è la musica, quindi non ha neppure senso ascoltare un pianista che arriva da quella zona di selvaggi. Ora, la questione è che chiaramente, potendoselo permettere, il giovane Gottschalk entra in contatto con diversi insegnanti dell'epoca, può prendere lezioni sia di composizione che di pianoforte. Tra parentesi, nel 1845 si presenta a un pubblico suonando il primo concerto di Chopin, quindi comunque non era un compositore che voleva imporre il suo stile americano, ma chiaramente lui viene in Europa per conoscere e per suonare un certo tipo di repertorio. Viaggia in Europa, ha la possibilità, viaggia in Spagna, diventa un altro di quei personaggi che fanno svenire le fanciulle, ma soprattutto un po' alla volta, nel momento in cui, da quando torna negli Stati Uniti, rimane 10 anni dopo, rimane 10 anni in Europa perché ci torna nel 1852 e diventa una vera e propria star americana. Dopodiché avrà una vita complicatissima, c'è un suo libro che si chiama Le note di un pianista, se ricordo bene, In cui è raccontata un po' tutta la sua vicenda, che è in alcuni casi veramente rocambolesca, ma lui addirittura viaggiava per i treni attraverso chiaramente tutto il Nord America, ma si reca a lungo in Sud America, morirà in Sud America per fare concerti un po' dappertutto. E appunto, perché dicevamo che può essere considerato uno Chopin americano? In pratica il punto è nel fatto che Chopin e che Gottschalk parte a costruire un'idea di composizione a partire dalle idee, dalle ritmiche di quello che era il mondo, appunto, degli Stati Uniti, e in particolare tutte le influenze che arrivavano dal sud, che chiaramente erano in molti casi di stampo afroamericano, che venivano anche da stampi e da relazioni che fossero con il mondo, non semplicemente un tentativo di ricostruire un mondo europeo, che chiaramente si era capito che all'America stava stretto, chiaramente era un posto da cui imparare, però l'America aveva diritto a un suo linguaggio. Gottschalk scrive musica, non è un personaggio da grandi forme, cioè in questo senso, dovendo lavorare per l'ambito americano, lui se ne frega della forma sonata, dei concerti, delle sinfonie, eccetera. Scrive alcune cose un po' che ricordano cose un po' all'europea, ma la sua specialità diventano i brani piccoli. E ad esempio, adesso ci sentiamo un brano che, se qualcuno di voi ce l'ha, allora, se qualcuno di voi ha visto un film che si chiamava, mi pare, Cuori agitati, forse. Vediamo se magari qualche ascoltatore mi corregge. Era un film con Nicole Kidman e Tom Cruise basato sulla storia della corsa all'Oklahoma. Quindi loro partono chiaramente dall'Irlanda in cerca di un mondo nuovo, la Kidman soprattutto, e questa brava ragazza irlandese, che però appunto è molto attratta da questo mondo nuovo. Ecco, nel salotto di casa lei ogni siede al pianoforte, suona alcuni brani del repertorio che ogni signorina di buona famiglia avrebbe dovuto avere, ma di tanto in tanto comincia a suonare un altro brano, dicendo: ma questa, sentite, è musica che viene dall'America, è musica nuova, e viene guardata con molto schifo dalle altre persone che ci sono nel suo stesso salotto. Ecco, il brano che suona la Kidman in quel caso è l'opera 15 di Louis Moreau Gottschalk, che si chiama Le Banjo, quindi il banjo, in cui proprio Gottschalk imita con questi ribattuti l'idea del pizzicato multiplo, del vibrato multiplo, che si trova appunto nel banjo. È un genere di musica che è davvero interessante, se consideriamo tra l'altro che appunto è musica scritta a metà degli anni 50 dell'Ottocento. Di per sé, pensandola così con certi ritmi, che sembrerebbe una musica decisamente successiva. Comunque, giusto per darvi un'idea, Le Banjo, Louis Moreau Gottschalk, l'opera 15. Questo viene da invece un bellissimo disco dell'Erato di molti, molti anni fa, da un pianista, secondo me, troppo svalutato, che è Noël Lee, e che ci ha regalato appunto una piccola antologia di brani di Gottschalk, che poi sono stati incisi da vari altri pianisti, tra cui Leonard Pennario, Philip Martin, tanti altri. Eugene List soprattutto, ma questo disco di Noël Lee è ancora, secondo me, il mio preferito. Quindi Le Banjo, Louis Moreau Gottschalk. Thank you. E appunto, lui Moira Goldschlager, questo tentativo di creare una musica che fosse con dei modelli veramente americani, ma altrettanto c'era già stato qualcuno che ci aveva provato a fare una cosa del genere, ed era un compositore che oggi noi conosciamo molto poco, cioè Anthony Heinrich, che al di là di tutto non aveva mai avuto, diciamo, una formazione vera e propria dal punto di vista della musica orchestrale, ma tira fuori delle cose davvero curiose. C'è un brano in vari movimenti che si chiama Il combattimento ornitologico dei re, in cui c'è appunto questo un condor, un po', quindi tutte queste cose veramente molto da Grand Canyon commedia. Però a questo appunto Anthony Heinrich dobbiamo riconoscere il fatto di essere stato il primo in America a dirigere una sinfonia di Beethoven. Siamo negli anni 20 dell'Ottocento, quindi ancora prima del Gottschalk che abbiamo ascoltato. Se considerate che in Italia per sentire una sinfonia di Beethoven completa dobbiamo aspettare la fine dell'Ottocento, ecco, già cominciamo a capire che comunque un tentativo di importare un qualcosa, di stare attenti alle novità, in qualche compositore c'era. E appunto, giusto per dire che c'è un tentativo di creare un qualcosa che sia davvero autenticamente americano, e forse Philip Heinrich è tra i primi a farlo, ecco, sentiamoci il finale del suo divertimento leggiadro. Appunto, questo brano abbastanza così sconclusionato, particolare, ma si sente che c'è un tentativo di fare qualcosetta di quantomeno diverso. Ma un po' tutta questa cosa succederà con la cosiddetta seconda scuola del New England. Siamo a fine 800 e il centro di questo mondo, che aprirà poi la porta a tantissimi altri compositori successivi importanti, non avremo la possibilità chiaramente di ascoltare troppe altre cose, sarà il caso di approfondire il tutto in futuro. Un compositore da tenere presente in questo caso è sicuramente John Knowles Payne, che è un sinfonista, ma uno che comunque punta a dire: cerchiamo di trovare una musica che sia autenticamente americana. E siamo appunto alla fine dell'Ottocento. Con lui ci saranno altri personaggi comunque di rilievo, come McDowell, come Arthur Foote, come Chadwick, o soprattutto ovviamente Horatio Parker e la grande Amy Beach. Finalmente vediamo una donna importante sulla scena compositiva americana. Poi da qui si apre la storia della vera indipendenza della scuola americana dal resto del mondo, e sarà quello che succederà ovviamente a partire da Charles Ives e poi successivamente con compositori come Copland, ma altrettanto le avanguardie di Cage, ma altrettanto i minimalisti, un po' un mondo decisamente importante e straordinario, che a quel punto finalmente guadagna un'autonomia che viene, si suppone, anche abbastanza rispettata da quello che è il mondo occidentale. Stavamo parlando appunto di John Knowles Payne e sentiamoci lo scherzo dalla sua seconda sinfonia.
Thank you.
E come dicevamo, questo è lo scherzo tratto dalla seconda sinfonia di John Knowles Paine. Siamo in questo caso nel 1879 e dobbiamo pensare a due cose, che chiaramente l'influenza che sentiamo è ancora fortemente europea. Si sente tanto Schumann in questo, e chiaramente, diciamo, per essere una sinfonia del 1880 suona come una sinfonia di almeno 20 anni prima sugli standard europei. Tuttavia c'è anche da capire che voleva dire poter eseguire una sinfonia del genere, voleva dire avere un'orchestra in grado di farlo, cosa ovviamente non scontata. La prima esecuzione di questa sinfonia avviene a Boston nel 1880, e diciamo, per quanto Paine non si distacchi così tanto dai modelli europei, tuttavia dimostra di conoscerli anche piuttosto bene, sicuramente di padroneggiarli bene, e di poter comunque tracciare una strada verso un sinfonismo americano che possa avere un'indipendenza, che qui chiaramente ancora non si sente, ma se pensiamo a quello che succederà una sola generazione dopo, ecco, diciamo che la differenza si sente abbastanza netta e si sente un po' chiaro il semino che appunto aveva gettato John Knowles Paine nella nascita di quella che sarebbe stata la generazione musicale successiva. E proprio a questa noi dedichiamo l'ultima parte dell'ascolto di questa sera, gli ultimi minuti. Io, tra parentesi, nel frattempo vi ringrazio moltissimo di essere stati qua con me, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Io vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate sempre su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, potete seguirmi, chiedermi il contatto, fare quello che volete, oppure andare sul sito carlocentemeri.it, dove ci sono tutti i modi per contattarmi direttamente. Ovviamente vi ringrazio di essere stati qui con me questa sera qui su Radio Pop. Noi ci risentiremo sabato pomeriggio alle 15 con Rotto Classica, domenica mattina alle 7 con la apertura musicale classica e domenica pomeriggio alle 15.35 con Ricordi d'archivio. E appunto chiudiamo la puntata di oggi con una opera del primo compositore, diciamo, ritenuto anche nelle storie della musica quello che segna veramente la nascita di una totale indipendenza della musica statunitense da quella del resto del mondo. Parliamo di quello straordinario compositore che si chiama Charles Ives, e questo suo brano è assolutamente importante anche dal punto di vista del titolo, perché è intitolato La domanda senza risposta, The Unanswered Question. E lo ascoltiamo tra l'altro in una registrazione dal vivo fatta da un altro grande compositore successivo a lui, nonché direttore d'orchestra, con cui abbiamo anche aperto la puntata, cioè Leonard Bernstein, che in questo caso è dal vivo alla testa della New York Philharmonic. Quindi la Unanswered Question, la domanda senza risposta di Charles Ives, per chiudere questo labirinto di passeggiata nella nascita della cultura musicale di questa sera. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri.